Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Gentili ascoltatori, buongiorno. Oggi siamo all'11 di dicembre del 2022, è una domenica pomeriggio, primo pomeriggio, ed eccoci alla puntata numero 11, che è distinta come file WRC, Web Radio Clem, lineetta 99. 99 sono le classiche mezz'ore di un agglomerato di diversi interventi, e il numero della puntata è la 11. Quindi è 99, lineetta 11. Questa è l'undicesima puntata, ma è abbastanza faticosa anche per me, perché gli argomenti non sono molti da raccontare, perché anche gli interventi ancora non sono molti, ma sono migliorati. Migliorati perché già due utenti, due contribuenti, non so come si vogliono chiamare, chi ha delle rubriche ormai già stabilite, ma già riescono in proprio anche a mettere delle sigle iniziali e alla fine, quindi di fare un buon componimento dei loro 2, 3, 4, 5, 7 minuti, ma è già completo e già da solo si autopresenta. Qui non faccio nient'altro che prendere questi interventi e poi esporli per una più lunga chiacchierata. Lunga, che per il momento mi fermo nella mezz'ora, ma lasciatemi esagerare, una cosa che è impossibile, però potrebbe essere anche tenere la radio a 24 ore. Cioè proprio da farsi sentire. Cominciamo con mezz'ora, ogni tanto, forse una volta alla settimana, dipende dal materiale che c'è. Materiale che io non voglio essere unico. Ebbene, in questa puntata ci sono dei pensieri di un nostro amatissimo contribuente che ci parla della famiglia e si presenta per conto suo. Io non voglio fare nomi e cognomi, sentirete cosa ha fatto questo in proprio, sigle complete. Dopodiché c'è un altro contribuente che parla delle tradizioni regionali nei dialetti e ci presenta alcune poesie delle tradizioni romane. E poi arrivo io così, ma questo come riempitivo, non è la mia voglia di riempire a forza, ma per il momento si fa quello che si fa per arrivare a mezz'ora, anche se sono sicuro che pian pianino miglioreremo non solo nella quantità e nella diversità, ma anche nella qualità dei prodotti autoprodotti. Io vi parlerò anche per pochi minuti di come quando eravamo della povera gente. Povera gente, questo ai tempi dei miei nonni. E poi vi parlerò del coraggio. Cos'è il coraggio? Beh, proviamo a esaminarlo. Ma così come è stato scritto quasi 150 anni fa, come pensavo che periodo storico che prediligo, intendo dire 1850-1980 circa, ai tempi di quelle grosse guerre che si facevano, che se ne facevano tante, ma c'era di mezzo sempre l'impero germanico, la Francia, c'era pure anche l'Italia, tanti altri. Erano tutte quelle guerre, ma molto onerose e importanti, anche per futili motivi, tutte prima della prima guerra mondiale. Quindi voglio tagliar corto ed eccovi il primo intervento.
Web Radio Clem, la radio per un mondo migliore. Appunti di viaggio di Rocco Fava. Il mio pensiero sul tema del mese, famiglia. La famiglia per me è una cosa sacra, è quello che dovrebbe essere amore, luce, pace e abbondanza per tutti. Ricordo quando ero piccolo che il momento più importante della giornata era la cena. quando tutti assieme si cenava e si mangiava quello che c'era nel piatto, che comunque era sempre abbondante, o ancora quando nelle feste di Natale le famiglie si riunivano, mentre oggi accade sempre meno. La famiglia vera è quella fatta da un maschio e una femmina. Nella nostra società, invece, ci sono famiglie formate da un singolo individuo, oppure famiglie formate da individui dello stesso sesso, come avviene in natura. C'è comunque da dire che il singolo, per quanto possa essere forte, se affronta un gruppo numeroso perde sempre. Fin da piccoli veniamo addestrati alla competitività e alla supremazia dell'altro, anziché alla comunione. Ma è l'unione che crea potenza, nella famiglia, come nello sport e come nella società. Riferendomi al programma Mondo Migliore, mi viene sempre in mente una frase che ho letto anni fa e che dice queste parole: «Il mondo non è nostro, lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri genitori, per lasciarlo in eredità ai nostri figli». Ho anche un'immagine stampata nella mia mente, è quello che vedo passando in un'azienda vicino a casa mia. In questa azienda, dentro il loro ingresso, che dà sulla strada, c'è un quadrato con delle statue di bambini in grandezza naturale. Uno di loro aveva e ha ancora in mano un cartello che dice queste parole: «Che cazzo di mondo ci state lasciando?». Credo che questa frase dobbiamo meditarla tutti.
Web Radio Clem, la radio per un mondo migliore. Appunti di viaggio di Rocco Fava. Condividi la nostra web radio e rimani sintonizzato. Ci sentiamo al prossimo audio.
A seguire un altro intervento. Beh, è inutile dire che questa radio ancora non ha preso una piega come dovrebbe. Non come dovrebbe, così come nasce, ancora non sappiamo, perché non ci sono elementi sufficienti per dire è una radio di questo tipo o di quell'altra. Dipende molto dagli interventi che ci sono, di cui lo speaker cercherà in qualche modo di ben amalgamare, ma i contenuti li fanno gli utenti con i loro interventi. Avrà sicuramente una maturazione, ma che non è imminente. Nel frattempo sentiamo il prossimo intervento.
Bentornati su Web Radio Clem, alla seconda puntata della rubrica Tradizioni regionali, i dialetti, immaginata da Liviana Silvia Ombretta. In questa occasione ascolteremo dal Lazio Silvia e Ombretta con due poesie in dialetto romano di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, meglio conosciuto con l'anagramma del suo cognome come Trilussa. Nato nel 1871 e morto nel 1950 a Roma, poeta, scrittore e giornalista, particolarmente noto per le sue composizioni in romanesco e per la satira politico-sociale, forgiò un linguaggio sempre più prossimo all'italiano. Nella prima poesia, il poeta mise in discussione la validità delle statistiche dovuta alla forzatura delle medie. Nel contesto storico, mangiare pollo era considerato una cosa da ricchi. La statistica. Sai che è la statistica? È una cosa che serve per far conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, pure con la persona bisognosa. Me spiego. Dai conti che se fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, te entra nelle statistiche lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due. Nella prossima poesia, intitolata Il carattere, il poeta pone l'accento tra i due estremi della fluidità incessante e della rigidità assoluta, sollevando il tema del carattere, tradotto come qualcosa che incide in modo permanente, prendendo spunto da due animali, il camaleonte, tipico elemento del trasformismo, e il rospo, fisso nella sua identità non particolarmente esaltante. Il carattere. Un rospo uscì dal fosso e se la prese col camaleonte. Tu c'hai le tinte sempre pronte, quanti colori che t'ho visto addosso, l'hai ripassati tutti, il bianco, il nero, il giallo, il verde, il rosso, ma che diavolo c'hai dentro al pensiero? Pari l'arcobaleno, non c'è giorno che non cambi d'idea e dai la tintarella e la livrea. Adatta le cose che c'è intorno. Io invece che me qua, so sempre grigio, perché son nato e vivo in mezzo al fango, ma non perdo il prestigio. Forse farò ribrezzo, ma so tutto d'un pezzo e ci rimango. Ognuno creda alle ragioni sue, disse il camaleonte. Come fai? Io cambio sempre e tu non cambi mai. Credo che se sbagliamo tutte e due. Per oggi termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata su Web Radio Clem, la radio del mondo migliore. Grazie da Liviana Silvia Ombretta.
E così che eravamo a quel tempo. E questa è la seconda puntata di Come eravamo. Eravamo povera gente, questo ai tempi di mio nonno. Così si parlava, e così si faceva, e così era, con qualche sfumatura fra la Sicilia e il Trentino in questa nostra lunghissima penisola con tante tradizioni anche diverse. Però ci stavamo bene. Sentiamo cosa ci viene raccontato. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. Eravamo povera gente e viva il Duce che ci conduce. In ottobre lo chiamavano a pigiare l'uva e nonostante la corporatura mingherlina aveva piedi smisurati, sembravano pinne da subacqueo. Il suo alluce, fatto a spatola, stritolava con un colpo mezzo grappolo. Le contadine gli lavavano i piedi con abbondante sapone, dopodiché balzava nella tinozza, allegro sileno, pestando con voluttà gli acini che schizzavano sui polpacci tingendogli viola, fino a spruzzare i pantaloni, arrotolati all'altezza del ginocchio. Il contatto dei piedi nudi con la viscida poltiglia gli trasmetteva una fanciullesca eccitazione, un fremito a tutto corpo, comprese le narici, anzi le froge del suo muso cavallino, che vibravano pregustando, nel profumo del mosto opaco che colava sotto i piedi, il sapore del limpido vino che di lì a qualche giorno gli sarebbe colato in gola. Per la festa di mezza quaresima, Autorità e Beppi Quartin, facevano la pace, più esattamente un armistizio. Dal tempo dei tempi si ripeteva in questo giorno il sego della vecchia, popolaresca rappresentazione che secondo alcuni rievoca le ancestrali paure per i manifizi delle streghe. Secondo altri segna il giro di boa della quaresima, una pausa di baldoria dopo 20 giorni di digiuni e di astinenze prima di affrontarne altri 20. Pausa che aveva un senso quando la quaresima era una cosa seria, una purgazione collettiva, una grande Montecatini del Medioevo, e solo la domenica la Chiesa concedeva di largheggiare col cibo. Quale che fosse l'origine di questa sceneggiata rusticana, il copione era il seguente. Marcolina Trivella, figlia di NN, da anni 75, di professione ladra, fattucchiera e assassina, viene condannata a morte mediante segamento da un tribunale di villici che hanno pronunciato la sentenza assisi su balle di paglia. Il ruolo di Marcolina era assegnato da sempre a Bebe Quartin, con l'espressività della sua maschera, per l'agilità scimmiesca, per la capacità di improvvisare battute. Ed ecco i crimini commessi dall'imputata. Da tempo ella si aggirava per le cascine seminando il malocchio, mettendo zizzania tra suocere nuore, dissuadendo i conigli, noti nell'ambiente zootecnico come stacanovisti dell'amore, dal fare i loro doveri coniugali. Dove passava lei, i pozzi restavano in secca, i cavalli rifiutavano la biada, i neonati il seno materno, e invano i volontari si erano appostati dietro i muri delle case, lungo le siepi, e la vecchia scavalcava le pareti, si arrampicava sugli alberi con un'agilità che si ritorceva a suo danno e ne aggravava la posizione in sede giudiziaria, perché solo chi avesse venduto l'anima al diavolo era in grado di compiere siffatte prudenze, perciò diventare ancora più meritevole di condanna. L'ultimo suo debito fu quello di appiccare il fuoco a una capanna di paglia dove abitavano padre e madre e sei figli. Un luogo spettacolare, grazie alla benzina predisposta dal regista. Gestata sull'astrico, la famiglia si rivolse al tribunale, che ordina agli sbirri di catturare, viva o morta, la vecchia maledetta. Ma in difesa corrono i lazzaroni, nemici della legge, che ingaggiano una lotta contro i tutori dell'ordine. Gli atti di valore non si contano. C'è anche la Croce Rossa e il prete che benedice i morenti. Finalmente, dopo alterne vicende, i lazzaroni sono sconfitti. La vecchia viene catturata, messa in prigione, dove corrompe le guardie, scappa, si arrampica su un pioppo, ma uno sbirro le afferra la caviglia, resistendo eroicamente a una calda pioggia che non scende certo dal cielo, indiscutibilmente azzurro. Siamo all'epilogo. La ringa del difensore chiede la soluzione per infermità mentale. Richiesta respinta. La sentenza di morte. Salita sul palco, dove luccica la dentatura di una sega, la vecchia viene, chiede di confessarsi e piangendo apre un baule colmo di registri. Sono i libri mastri in cui, giorno dopo giorno, diligentemente annotava i suoi crimini, i nomi delle vittime, la tecnica di esecuzione. A questo punto si ingaggia, per il possesso della sua anima, una battaglia a colpi di giaculatorie e di parolacce fra il prete e il diavolo, scaturito tra una nube di fumo dal ventre della terra. Poi la vecchia viene chiusa in una cassa rettangolare, sostituita da un pupazzo, segata a metà. La sega gronda sugo di pomodoro, e a quella vista il prete sviene e il diavolo ne approfitta per afferrare i due tronconi e portarseli all'inferno. Applausi deliranti per Beppe Quartin. Che grande commediante! Peccato che non sia uno dei nostri, commentò il podestà, famoso per le sue gaffe. Qualche mese dopo, Beppe andò dal medico. Gli toglieva il fegato. Devi eliminare il vino, ordinò il dottore. Completamente? Ti concedo un bicchiere a pasto, non uno di più. E va bene, tenevo peggio. Incredibile, dici questo, proprio tu che prosciugheresti una cantina. Signor dottore, ho già pensato a tutto. Lei non ha capito, se non ho capito male, mi concede un bicchiere a pasto? Uno, ma che sia uno. E allora aumenterò il numero dei pasti. Non morì di fegato, ma per un incidente stradale. Investito da un'auto, mentre scendeva dal marciapiede, portato in ospedale in condizioni disperate. Ho sete, sospirò con voce filiforme e l'infermiere gli porse un bicchiere d'acqua. L'acqua! Gemette Beppi con una smorfia non priva di compiaciuta teatralità. Allora vuol dire che è giunta la mia ora. Espirò. www.redigio.it e la storia continua. Ed ora ci troviamo nelle tradizioni popolari autoprodotto da Redigio. Tradizioni popolari perché? Nel mio sito, che ormai è diventato una enciclopedia, 13, 14, 15, forse 17.000 interventi, ma non più, già più non li conto, parlo sempre di storie prima di me. E quindi torniamo indietro già un bel po'. Ebbene, in questo racconto la seconda puntata di come eravamo fatti a quel tempo. Quindi sono dei piccoli scorci di storia popolare. Storia popolare io ci tengo a dire perché per più di 25 anni, sì, più, siamo quasi a 30, ero dentro in un gruppo folcloristico della mia zona, gli Amis, del gruppo folcloristico della famiglia legnanese di Legnano. E in questo gruppo, mia moglie era insegnante di danza, io oltre che danzare, non cantare, questo mai non ci sono mai riuscito, però diciamo ero l'organizzatore. C'è un sito apposta di questo, ma con dei filmati dal 1985 in avanti, c'è un'esagerazione di documentazione. Il gruppo folcloristico non esiste più proprio per questioni di vecchiaia, ma a me piace ricordare le cose vecchie e le ho fatte finché il gruppo non si è autoestinto proprio per un discorso di anzianità. I gruppi folcloristici stanno facendo questo tipo di fine perché i giovani non ci sono. Comunque a me piace ricordare e nel frattempo ascoltate questa puntata e potete anche pensare, provate a immaginare, tanto che ascoltate, chiudete gli occhi, non siete distratti dalla pubblicità o da immagini faziose. Tutto il vostro costrutto è intellettivo, fa parte della vostra testa. L'unico input è la voce. Ascoltate bene. C'è il rischio che per tutta Italia, con sfumature varie, sia uguale. Va bene, buon ascolto. Mi fermo qui. Ed ora, scusate se insisto ancora con un lavoro mio, ma data la penuria di contributi, ma arriveranno. Sono convinto che a fine gennaio potremo essere a buon punto. Tutti abbiamo il tempo di sapere che esiste questa radio, che funziona in questo modo. E non posso pretendere che tutti capiscono, tutti in un colpo solo. Pazienza. Nel frattempo insisto con i miei, e non con una puntata tanto vecchia. Questa puntata, ora, in questo momento, siamo all'11 di dicembre 2022, sono le 14:47. Questa puntata, che naturalmente l'ho messa nel mio sito, è di questa mattina alle 11. E vi voglio parlare del coraggio. Gentili ascoltatori, a voi questa puntata. Puntata che naturalmente non ha un'ora, un giorno e un palinsesto particolare. Per il momento si fa quello che si può fare nell'arco di 2 mesi. Sono in attesa di maggiori contributi e anche più numerosi. E la qualità tecnica di questi contributi, che è importante la qualità tecnica, per poter snellire un lavoro abbastanza pesantino, così come me l'aspetto. Nel frattempo io contribuisco sempre nella mia radio Fornace, così un villaggio residenziale dove vivo, per fare delle per dare delle informazioni. Ci teniamo conto che in 14 mesi ho fatto 300 puntate, mediamente di 12 minuti l'una. È come dire più di una al giorno. E nel mio sito, in quest'ultima puntata, è la N342, penso, praticamente è la conclusione di aprile del 2025, dove più di 100 puntate al mese non faccio. Purtroppo, con tutti gli avanzi in più delle puntate che faccio in più in un mese, sono arrivato a concludere aprile del 2025, praticamente con un anticipo di 2 anni, 4 mesi e mezzo. 2450 puntate in più, quelle oltre, alle 100 al mese. Traduco, la difficoltà, se io riesco a fare 4 puntate al giorno per tutti i giorni, 365, questa è la media, vuol dire che insomma qualcosa io ci lavoro. Quindi grandi difficoltà a fare una puntatina qua, una puntatina là, per tutti i nostri utenti non dovrebbe essere un gran guaio. Voglio dire, non sono né onnipotente, ma, però riesco a fare questo. Bene, buon ascolto e alla prossima puntata, che è la numero, che sarà la numero 12, spero non da solo. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. Il coraggio. Fra i molti doveri che la natura ha imposto all'uomo, onde egli rappresenti la sua vera missione nella vita, certo che non è di poca importanza quello di mostrarsi in qualunque circostanza e in ogni età coraggioso. Una delle maggiori offese che l'uomo può scagliare a un altro uomo è certamente la taccia di vile. Eppure, molte vi sono che peccano di viltà, molte ne troviamo ogni giorno, ma costoro dell'uomo ebbero solo la forma, non l'anima. L'uomo coraggioso mostra apertamente nutrire nell'anima sani principi, mentre, riconosciuto un vile, voi potete senza fallo gridargli: la tua anima è il ricettacolo dei vizi più turpi, la tua mente non può concepire che pensieri da demone. Non dubbia certo, può dirsi la scelta, e a tutti gridano insieme: lo sento, coraggio, coraggio per sempre. Lieto, dunque, di trovare quest'eco sì grato, passo a osservare le diverse circostanze con cui può mostrarsi il coraggio, osservando del pari, ove questo, in alcun modo, eccedendo, possa cangiarsi in audacia o superbia. Coraggio è il saper vincere ogni cattiva tentazione, per quanto forte e prepotente che essa sia, di il rinunciare al proprio interesse, quando questa riesca a danno di alcuno, il mostrarsi lieti in faccia a coloro cui il proprio dolore può rammentare uguali dolori e forse anche maggiori. Chi il suo bene soltanto anteponesse ad ogni cosa, e costui sarebbe certamente un vile, come colui che, avendolo ancora, vantasse straordinario coraggio, sarebbe un uomo superbo. Coraggio è non lasciarsi esaltare dalle più vive impressioni, di qualunque genere siano. Il serbar sempre sana la mente e ragionare sulle cause che tali impressioni possono produrre, senza troppo darsi in preda dell'ira, della rabbia o della disperazione. Chi troppo si lascia trasportare dagli avvenimenti che possono avere luogo nella vita, non da certo prova di coraggio, ma bensì di viltà e leggerezza. Coraggio è sopportare le maggiori sventure della vita senza troppo lamentarsi e imprecare a questo o a quello, osservando però che la troppa indifferenza e un'eccessiva rassegnazione, in luogo di far palese il coraggio, possono invece mostrare stupidità di mente o insensibilità di cuore. Coraggio è il vincere le pessime inclinazioni, quando appunto verso quelle ci sentiamo follemente trascinati. Coraggio è il pugnare fermamente, vincere e tacere. Chi troppo si vantasse dicendo «Io fui inclinato per male, ma coraggiosamente seppi vincere me stesso», colui si mostrerebbe coraggioso, è vero, ma insieme superbo, poiché ciò che faremo di bene non bisogna dir mai. Chi vuol trarre alcuno dal male, mostri l'orrendezza di quello. Faccia conoscere come ogni vizio, per quanto grande esso sia, si possa vincere con la fermezza o col coraggio. Ma se non rechi ad esempio giammai, il coraggio è l'affrontare la calunnia e smascherarla, consolare il calunniato, ammonire il calunniatore, far conoscere l'uno il torto delle indegne parole proferite, mostrare all'altro la calunnia, non offendere la vera onestà, porre tra l'uno e l'altro la pace, rendere il calunniatore e il calunniato convinti, far stringere in un amplesso di perdono e di d'oblio. Il coraggio, infine, è sapere affrontare qualunque pericolo per il proprio bene o l'altro, soffrire un dolore per risparmiarlo ad alcuno, gittarsi in mezzo alle fiamme e salvare dalle fiamme un amico o un nemico, immergersi nell'acqua del mare di un fiume a rendere una madre disperata il figlio vicino a perire, porsi tra la lama dell'assalitore e il petto dell'assalito. Ecco, cioè, che si chiama coraggio. Coraggio però quando vi sia almeno una speranza di riuscire nell'intento. Affrontare un pericolo nella certezza di farsi vittima di quello e sacrificare, oltre alla vita del pericolante, la propria, invece di coraggio è audacia, è suicidio, è delitto. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.